Su Radio Tua, freschi di stampa. Le novità librarie di Affinità Elettive. Conduce Valentina Conti.
Buongiorno, ben ritrovati agli amici di Radio Tua. Questa è la puntata di Freschi di Stampa, i libri di Affinità Elettive. Questa mattina abbiamo con noi Massimo Papini, che è stato lo storico, permettetemi di dire, direttore dell'Istituto di Storia della Resistenza, ovvero la storia del movimento di liberazione nelle Marche, poi presidente, nonché direttore della rivista Storia e Problemi Contemporanei. Con Affinità Elettive ha pubblicato diversi libri, i più recenti Il secolo lungo e L'intelligenza della politica. Ma questa mattina vorrei parlare di un libro che si intitola C'era una volta la democrazia cristiana, sono 188 pagine, euro 18, ed è la storia di questo partito nella provincia di Ancona. Vorrei subito premettere che già nel 2011 era uscito un altro libro, tra l'altro era un doppio libro in cofanetto, che era sulla storia del PC, c'era una volta il PC, storia della Federazione Anconetana. Dopo 7 anni Massimo Papini torna alle stampe con questo libro su un altro partito, la Democrazia Cristiana della provincia di Ancona, e in parte vorrei dire nelle Marche, perché nel libro chiaramente ci sono riferimenti alla storia anconetana, regionale, ma ovviamente italiana. E allora, innanzitutto, benvenuto Massimo, buongiorno, grazie di essere
grazie
con noi.
Grazie a te.
Dicevo, questo volume ricostruisce fin nei dettagli la storia della Democrazia Cristiana nella provincia di Ancona, e mi sembra di capire che la tua tesi è che il partito nasce con forti connotati sociali e di sinistra, per poi collocarsi definitivamente nel centro dello schieramento politico. La sua vita e la sua vitalità, tu dici nel libro, reggono a lungo, finché l'anima di questo partito è ispirata alla fede cristiana. Poi, dopo la morte di Moro, questo riferimento viene meno in qualche modo e inizia un lungo declino fino ai primi anni 90. È così, Massimo?
Sì, è senz'altro così. Perché la Democrazia Cristiana, è bene ricordarlo, nasce nell'ambito della guerra di liberazione, è una componente della resistenza ed è una componente unitaria nei vari comitati di liberazione nazionale, ma soprattutto ha uno spirito che è quello appunto della resistenza. E quindi quando nasce fondata da quella che era la sinistra del movimento cattolico, quelli che erano stati perseguitati dal fascismo e che si ritrovano appunto dopo la liberazione anche nella nostra provincia di mettere in piedi un partito che si vuole popolare, che si vuole unitario e di sinistra. Cosa cambia? Cambia il quadro internazionale, con la guerra fredda, con l'esclusione dei comunisti dal governo nel maggio del 47, tutto questo cambia, e quindi anche il partito dei cattolici cambia, non è più guidato dalla componente sociale di sinistra, ma c'è una componente nuova che qui trova i suoi massimi esponenti da noi, appunto, come Tambroni, come Delle Fave, questi qui che prendono in mano il partito e che danno appunto una svolta che loro stessi chiamano centrista.
Ecco, quali sono i personaggi più rilevanti che in fondo sono stati della provincia di Ancona, marchigiani, ma che hanno avuto sicuramente un ruolo anche nella storia politica italiana?
Allora, il vero fondatore è Plinio Canonici, che era un tipografo che poi aprì una libreria ad Ancona, il quale veniva appunto dal sindacalismo cattolico, dalle Leghe Bianche, aveva fatto un'azione sindacale con i contadini della provincia, e che è l'anima, diciamo così, fondatrice. Poi vi sono personaggi abbastanza nuovi e di un certo interesse, oltre a quelli già citati prima, come l'onorevole Sparapani, l'onorevole Albertino Castellucci. Tra l'altro, proprio grazie al consistente archivio donato dalle figlie di Castellucci, che io ho potuto lavorare su questo progetto e utilizzare parecchia documentazione.
Quindi, non te l'ho chiesto prima, ma forse il motivo è questo: perché tu hai deciso di scrivere questo libro?
La cosa che mi sorprendeva, io intanto faccio storia politica, mi occupo di storia dei partiti, è che nessuno sapeva niente, né si interessava di quello che era stato il partito di governo dalla guerra in poi, e che aveva governato anche nei comuni e poi dal 70 in poi nella regione Marche, come se fosse una cosa che non interessasse nessuno. Eppure non era appunto un piccolo partito marginale, era il maggior partito che vinceva sempre e comunque a tutte le elezioni politiche e che governava. Allora mi sono deciso di fare questa storia, che magari per qualcuno non è particolarmente divertente, ma io che invece ho trovato molto molto interessante, proprio perché è una storia non solo di un partito, ma di una parte della popolazione che o per motivi di fede cattolica o per motivi di interessi legittimi, ma comunque aderiva e votava per questo partito.
Allora, è vero che probabilmente è una storia che si conosce poco, ma è anche vero che spesso ci sono dei luoghi comuni. E dico questo perché sono passati esattamente 40 anni dall'omicidio Moro, e era il maggio del 1978. Alcuni mesi prima, un paio di mesi prima per le esattezze, usciva il film di Nanni Moretti, Eccebombo. Perché faccio questo accostamento? Perché in una scena del film, peraltro ricordata nella prefazione di Renato Moro al tuo libro, dicevo, una scena del film era dedicata agli esami di maturità e a un certo punto il discorso si spostava sulla politica e uno degli studenti, insomma, parlava, interrogato, e diceva: insomma, con 30 anni di malgoverno democristiano la situazione è quella che è. E ovviamente il professore non capiva, c'è stato uno scambio di battute kafkiano che comunque registrava una certa cultura dell'Italia degli anni 70, quella giovanile, ma certamente non solo essa, una cultura diffusa appunto per la quale questi 30 anni di malgoverno democristiano rappresentavano un fatto scontato, no? Come se fosse autoevidente, non ci fosse bisogno di dimostrazione, no? E così è stato, così in fondo, questo era un po' il luogo comune.
Sì, quella battuta che a me mi aveva colpito quando lo studente, un po' meravigliato della reazione dei professori, ribadisce e dice: ma come, non è così? Ecco, sicuramente c'è una verità in questa definizione di malgoverno, ma è anche una questione di semplificazione sempre della storia, della realtà, per cui è così, ma anche diverso, è anche in modo diverso, cioè c'è anche tanta parte di gente che crede in certi valori, che crede anche che questo paese comunque grazie a questo partito è cresciuto, e così via. Insomma, quello che a me interessava è di andare un po' più a fondo, di articolare giudizi, di fare delle verifiche prima di dare così un giudizio a prioristico.
E effettivamente il libro è frutto di una lunga e rigorosa ricerca d'archivio, naturalmente abbiamo parlato dell'archivio Castellucci, dei giornali dell'epoca anche, e ora tu, Massimo, sei uno storico e quindi ovviamente non parleremo di attualità, non è questa la sede, come ovvio, però da poco, insomma pochi giorni, poche settimane fa ci sono state le elezioni e qualcuno addirittura ha parlato di Terza Repubblica. Dico questo per dire come è cambiato, no? Lo scenario politico rispetto a quella storia che tu descrivi bene, che è stata appunto la storia del PC, la storia della Democrazia Cristiana, quindi questi grandi partiti che oggi non esistono più, in qualche modo sono stati sgretolati, no? Cioè cosa ha tenuto insieme invece per tanti anni, perché in fondo la storia della Democrazia Cristiana è stata una storia lunghissima di un partito stabile e solido.
Allora, quello che ha tenuto insieme è che questi partiti erano frutto di movimenti storici, cioè di movimenti che avevano lunghissima storia, Se pensiamo che il movimento operaio e il movimento cattolico nascono alla fine dell'Ottocento e ancora negli anni 60-70 sono in piena vitalità, ma non solo, questi partiti veicolano la partecipazione politica, cosa che oggi non avviene più, cioè la partecipazione passava attraverso i partiti cosiddetti di massa. Ecco, questo è quello che secondo me di grave si è perso, perché il partito comunque aveva anche una funzione pedagogica, abituava a pensare, a ragionare e a decidere in modo collettivo, ma in modo sentito, non nel senso che ogni volta potevi cambiare, una volta votare. E questa cosa, per esempio, è interessante, che le mutazioni nei risultati elettorali erano minime. Se un partito guadagnava lo 0,5%, era una grande vittoria, perché comunque le adesioni erano così profonde e radicate che uno nella vita votava quasi sempre, se non addirittura sempre, lo stesso partito.
Certo.
E quindi oggi è tutto più banalizzato, tutto basato su una frase, una twittata, queste cose qui. Finisco tenendo conto di cosa significava quello che noi ridiamo pensando ai documenti molto lunghi che venivano elaborati, queste cose qui, le relazioni che facevano i segretari nei congressi. Pensate che Aldo Moro nel congresso della DC del 63 fa una relazione introduttiva di 6 ore, 4 ore la mattina, poi si sente poco bene, c'è un'interruzione, e 2 ore nel pomeriggio. Sì. Allora uno dice, ma 6 ore cosa parlava a fare? No, perché quel testo poi veniva studiato, elaborato, pensato, era oggetto di riflessione, di discussione. Questa era la partecipazione politica.
E allora forse, no, proprio per una partecipazione politica oggi più presente, più solida, forse bisognerebbe conoscere la storia. Quindi io ringrazio Massimo Papini di essere stato qui con noi oggi. Vi ricordo il titolo del libro, C'era una volta la Democrazia Cristiana, il partito nella provincia di Ancona, 188 pagine, euro 18. Vi ringrazio ancora, grazie Massimo.
Grazie a voi.
E alla prossima puntata. Arrivederci.
Avete ascoltato Freschi di Stampa, le novità librarie di Affinità Elettive, a cura di Valentina Conti.